Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Buona Pasqua. Avete sentito quella frase in questi giorni? Qualcuno vi ha detto questo? Sì? Sì. La gente è considerato importante andare a salutare dicendo buona Pasqua. Tutti sanno che è la Pasqua, ma che cosa rende buona la Pasqua? Si dice buona Pasqua, ma che cosa rende buona la Pasqua? Perché serve la Pasqua? Cosa c'entra con te? C'entra con te? Tutti sappiamo che Gesù è morto sulla croce sul venerdì, seppellito, domenica mattina risuscitato. Però è un discorso ricordare un fatto storico, è un altro discorso se quella verità ti trasforma la vita. Vi rendete conto che noi ricordiamo la Pasqua ogni settimana con la cena del Signore? È proprio un ricordo della morte e la risurrezione di Gesù finché non vieni. Ma perché ricordare l'opera di Cristo dovrebbe essere, può essere, motivo di gioia? Non è una cosa che si fa. Io, si studia ancora storia a scuola. La storia si studia. Allora, avete imparato tanti fatti quest'anno di storia, anche in tutti gli anni. Ma questi fatti ti danno gioia. Oh, io so quando, so tante cose di Garibaldi, o di questo e di quello. Ti dà gioia ricordare i fatti di storia? No. Allora, perché il fatto storico della morte di Gesù può darci gioia? Più di qualsiasi avvenimento di oggi. Come possiamo gioire per i fatti della Pasqua? Oggi prendiamo del tempo per ricordare il motivo per cui Gesù doveva morire sulla croce. Perché era necessario la sua morte? Abbiamo sentito più volte che Gesù diceva ai discepoli: è necessario che i figli dell'uomo vada a Gerusalemme, sia maltrattato e poi ucciso e risuscita il terzo giorno. La mia preghiera è che non possiamo solo conoscere i fatti intellettualmente, come si studia la storia, ma che possiamo comprendere veramente il nostro bisogno oggi della morte e della risurrezione di Gesù per noi. In parole semplici, il motivo per cui Gesù doveva morire sulla croce e poi risuscitare era per provvederci l'unico modo possibile per essere perdonati dai nostri peccati oggi. E per capire quello dobbiamo capire la gravità del peccato. Davanti a un Dio santissimo è molto difficile per noi di capire la gravità del peccato, perché il peccato è così naturale per noi. Ieri eravamo l'altro giorno in una piazza e ho sentito un bambino piccolo piccolo, era con i nonni credo, e il nonno aveva una piccola palla, giocava con il bambino e il bambino correva: mio, mio! E ho detto a Serena: nessuno ha insegnato a questo bambino di prendere le cose e dire mio. Cioè, nessuno ha insegnato a quel bambino di essere egoista. Ma ero egoista. Senza insegnamento. Perché il peccato ci è naturale. E perciò è difficile comprendere la gravità del peccato per poter capire l'immensità del perdono. Per aiutarci, trovate Salmo 32. Salmo 32. Vogliamo camminare insieme? Avevo messo anche altri brani, ma per tempo ho tolto solo per tempo. Quanti brani parlano della gravità del peccato? Questo Salmo ci aiuta un po' a capire qualcosa del peccato. Quindi inizio versetto 1 e leggo alcuni versetti. Allora, questo salmo parla di chi è beato, che vuol dire chi non ha queste cose che lui dice non è beato. Quando dice beato l'uomo che ha quello, vuol dire è non beato, potrei dire maledetto è l'uomo che non ha quello. Allora, tenendo quello in mente, leggo. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Allora, lì Davide parla dell'uomo che ha confessato il suo peccato ed è stato perdonato. E non sta parlando di uno che arriva alla salvezza. Sta parlando di uno che aveva peccato. E poi parla della sua condizione prima di confessare un peccato. Versetto 3: mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, perché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Allora qui Davide ignorava il suo peccato, Davide negava il suo peccato, Davide pensava a tutt'altro, Davide pensava ad altre cose, non al suo peccato. Perché lui parla del tacere. Tacere è di non dire. Allora noi tendiamo a tacere dei nostri peccati, li conosciamo, ma non vogliamo arrivare a veramente dichiararli pubblicamente, davanti a Dio, davanti agli uomini. Questo è tacere. E in quella condizione le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, perché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Dio non ci dà pace, non stiamo bene. Possiamo ridere, possiamo divertirci, possiamo goderci, ma non stiamo bene. Non stiamo bene, l'anima è arida, possiamo irritarci, possiamo infuriarci, possiamo avere paura, possiamo avere rabbia, ma non stiamo bene. Poi Davide ha capito, ha visto la stoltezza del cuore, ha visto Cristo sulla croce, che lui stesso aveva profetizzato, ha visto il Salvatore davanti a te. Ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo in cui puoi essere trovato, anche se le grandi acque dovessero straripare, esse non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio luogo di rifugio. Tu mi preserverai dall'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione, mi libererai dal peso del mio peccato. Davide, come noi tutti, per un periodo non voleva vedere il suo peccato, non voleva veramente riconoscerlo, volevo pensare a tutt'altro, ma la mano di Dio, grazie a Dio, era pesante su di lui e non stava bene. Stava malissimo, negava, cercava di ignorare, ma non riusciva. Grazie a Dio, Davide ha confessato il peccato. Quando arriviamo ad ammettere, sì, ho peccato, non è confessare il peccato. Cosa dice Davide lì, in versetto 5? Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Allora, parlare di quello che ho fatto di peccato non è uguale a parlare della mia iniquità. Spesso noi vogliamo dividere le nostre azioni peccaminose dal nostro cuore. Vogliamo, va bene, è vero, ho peccato, quello che ho fatto era sbagliato, perdonami per quello. Ma non voglio parlare della mia iniquità che spieghi il motivo per cui ho fatto quello. Voglio chiedere perdono per le mie azioni, ma non voglio veramente confessare la mia iniquità. Ma è proprio l'iniquità di cui abbiamo bisogno di perdono. Perché, così dice Gesù, è dal cuore dell'uomo che vengono tutti questi peccati. E lui elenca un lungo elenco di brutte azioni, parole, modi di fare, peccaminose, ma dice tutti vengono dal cuore, perciò abbiamo bisogno per la nostra iniquità. Solamente confessando il nostro peccato che comprende e soprattutto è il peccato di cuore, saremo perdonati. Quindi dobbiamo confessare non solo l'azione, ma anche l'iniquità, il cuore peccaminoso che ci ha spinto a commettere quell'azione. Perché finché non confessiamo davvero il nostro peccato, non staremo veramente bene. Non avremo la pace di Dio. Non avremo la gioia di Dio. Sono frutti dello Spirito. Per quanto possiamo ridere all'esterno, se tu ti metti in compagnia con amici, puoi ridere anche se dentro non stai bene. Perché dentro non c'è la pace. Solo confessando il peccato del cuore troveremo il perdono che Davide ha trovato. Davide ha capito la sua stoltezza, ha capito che stava male inutilmente e ha confessato il suo peccato, non ha più coperto la sua iniquità e Dio, lui dice di lui, tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Non dice hai perdonato il mio peccato solo. Dice, tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. A te piace vederti come un iniquo? A me no. Non mi piace vedermi come un iniquo. Ma è proprio quello che è il motivo per cui ancora pecco. Perché c'è ancora iniquità nel mio cuore. E le circostanze lo fanno uscire. Questa settimana, non ricordo il giorno, ho peccato in una situazione, forse era sabato o l'altro comunque, e ho riconosciuto l'iniquità e ho parlato con Dio della mia iniquità. Poi è successo la stessa situazione. Ero calmo. La differenza è che non ho peccato solo il peccato, ma ho riflettuto dopo quello sull'iniquità che mi aveva fatto peccare. E ho ringraziato Dio per le circostanze non belle, non erano bruttissime nel mio caso, ma non erano belle, che mi ha fatto vedere l'iniquità del cuore. E poi Dio, nella sua bontà, mi ha fatto arrivare nella vita le stesse situazioni. Così potevo vedere il vantaggio, il privilegio del perdono. Dio è fedele e giusto da perdonare quando confessiamo l'iniquità del nostro peccato. Teniamo questo in mente perché questo è il motivo per cui serve la Pasqua. Per poter avere questo perdono serve un Salvatore che ha subito l'ira di Dio al nostro posto. Il perdono serve per diventare un figlio di Dio e il perdono serve per continuare a camminare in comunione con Dio. Quando Davide ha scritto Salmo 51, era già salvato o era un pagano arrivando verso la salvezza? Salmo 51 ha scritto da ragazzo giovane, ha scritto tanti salmi quando era giovane. Salmo 51 ha scritto quando? Dopo aver peccato con Bathsheba, quindi aveva già una certa età. E allora Davide era già salvato, ma era caduto come credente nel peccato. E trovate Salmo 51 e leggo qualche versetto. Notate il cuore di uno che era già salvato e quello che dice. Abbia pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Quella parola pesante, misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità. purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità, e mia madre mi ha concepito nel peccato, e mi fermo lì. La domanda è: come vede Davide se stesso? Parla solo della sua azione come se fosse quasi alle forze. Signore, perdonami, quello era un peccato. Sai, parla di un'azione staccata. Perdonami per quell'azione. Era peccato quell'azione, Signore. Perdonami per quell'azione. Davide non parla della sua azione. Lui parla del suo peccato, della sua iniquità. Perché da lì vengono le nostre azioni. E questo è quello che Davide confessa a Dio. E se andiamo nel Nuovo Testamento, Primo Giovanni fu scritto a credenti, non a non credenti. Loro sono chiamati a ravvedersi, venire a Cristo, ma a credenti, leggiamo Primo Giovanni 1, 8, 10, se noi credenti, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni, ricordate la parola, iniquità, stessa parola che abbiamo visto nei Salmi, perdona la mia iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi, come credenti, abbiamo ancora iniquità nel cuore e abbiamo bisogno di riconoscere questo e confessarlo. Questo vuol dire che abbiamo bisogno sempre della Pasqua. Allora, qui c'è una cosa che ci serve come Chiesa. Ascoltate attentamente. Quando pecchiamo, non basta minimamente migliorare il comportamento. Non basta dire, oh è vero, quello è peccato, devo migliorare e metterci da fare. Quello non è confessare l'iniquità del cuore. Quando pecchiamo, l'unico modo di essere perdonati è di confessare veramente l'iniquità del nostro cuore a Dio. E non solo dobbiamo confessare i nostri peccati a Dio, dobbiamo confessare i nostri peccati gli uni agli altri. In Luca, Vangelo di Luca, Gesù insegna che dobbiamo perdonare ai nostri fratelli che peccano contro di noi, ma che essi devono venire pentiti, ovvero confessando i loro peccati. Vi leggo Luca 17, 3, 4. State attenti a voi stessi, se il tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. E se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, che Matteo dice 70 volte 7, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo ti mi pento, perdonagli. Quindi qua vediamo che questo fratello non poteva solo andare da Dio, doveva andare al fratello contro il quale aveva peccato e pentirsi chiedendo perdono, ho peccato contro di te. E se lo fa, se ho già fatto più volte oggi, devo tornare. In Giacomo, un comandamento, Giacomo 5, 16, confessate i vostri falli, peccati, iniquità, confessate i vostri falli gli uni agli altri. E pregate gli uni per gli altri finché siate guariti. Perché lì sta parlando della disciplina di Dio. Io non sto confessando il peccato e tutto mi va male. La mia vita mi schiaccia, ricordate in Salmo 32, la tua mano pesava su di me giorno e notte. Non riesco a dormire, non sto bene, non ho pace, mi va male tutto. E questo in Giacomo, confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Quanto spesso stiamo male che stiamo male, Ma la soluzione è di semplicemente umiliarci e confessare i nostri peccati e la nostra iniquità a Dio e agli uomini. Non si può solo confessare a Dio. Chiaramente non si può solo confessare agli uomini. E tutto questo male che ci accade è un aiuto che Dio ci dà per spingerci a godere il perdono. L'unico modo di ricevere il perdono è di confessare veramente il peccato, che vuol dire veramente riconoscere la malvagità del cuore che ci ha spinto a peccare. Dobbiamo sempre confessare a Dio e ogni volta che il peccato è anche contro gli altri, dobbiamo confessare anche a loro. Non basta, voglio dire questo più volte oggi, voglio che ognuno vada a casa dicendo, non basta migliorare il comportamento finché non confessiamo anche agli altri, Dio non accetta la nostra adorazione o le nostre preghiere. Per esempio, Gesù ne parla in Matteo 5, parla di dare un sacrificio a Dio, che oggi impariamo che i sacrifici che Dio vuole sono lodi, ringraziamenti, e Gesù dice, se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, tu hai peccato contro di lui, e non hai chiesto perdono a lui, quindi ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare, Dio non lo accetta, lasciala lì e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna a presentare la tua offerta a Dio. È inutile pregare, è inutile servire, evangelizzare, è inutile lodare se noi abbiamo peccato contro qualcuno e non abbiamo chiesto perdono a quella persona. Dio non accetta quello che offriamo a Lui. Dobbiamo riconciliarci prima con il fratello. Pesante questo. Pesante. Però questa è la parola di Dio. Quello che vogliamo riconoscere è che il perdono che Dio ci dà quando confessiamo di cuore i nostri peccati, è stato comprato con il sacrificio di Gesù sulla croce, confermato con la sua risurrezione. E questo perché Dio ha stabilito, già nell'Antico Testamento, il giorno che tu mangerai, il giorno che tu peccherai, Adamo, per certo, morirai. Romani. Il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato. L'unica cosa che Dio accetta come pagamento per il peccato è la separazione eterna da Dio. Non accetta meno. Non accetta un miglioramento di comportamento. Se io sono stato brusco e cattivo e poi comincio ad essere molto premuroso, Dio non dice, ah, ma guarda quanto bene ti comporti. Quel comportamento, Marco, copre come ti comportavi la settimana scorsa. Allora a quel punto vuol dire che hai peccato, basta migliorare il comportamento ed hai pagato, ma non funziona così. Perché il salario del peccato non è un comportamento migliore che supera quanto grave è il peccato, no. Un giusto giudice applicherà la legge che dice il salario del peccato è la morte. Dio non chiude l'occhio al peccato, non può venire in meno ad applicare fino in fondo la sentenza che egli stesso ha stabilito per il peccato. Quindi non può perdonarci nel senso di solo dire va bene. Non può ignorare la nostra colpa e riconciliarci con lui. Deve punire il nostro peccato ed è per questo che Gesù Cristo è venuto nel mondo. È venuto per comprare il perdono subendo lui, l'ira di Dio, che doveva arrivare su di noi per i nostri peccati. Gesù è venuto per provvedere la possibilità del perdono. Questo è il messaggio della Pasqua. Questo è quello che Gesù ha compiuto con la Pasqua. Ma tutti ricevono il perdono? È una cosa automatica? Ah, ma io sono credente, quindi io non devo fare niente, perché Gesù ha perdonato tutti i miei peccati. Così dice il primo Giovanni, abbiamo appena letto, scritto ai credenti. Se confessiamo i nostri peccati, Dio, egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. E se non confessiamo, non siamo perdonati. Il perdono non è una cosa facoltativo, consigliato. La confessione non è consigliato. La confessione è fondamentale, necessario. È stato detto ripetutamente che serviva il Cristo per sacrificarsi per i nostri peccati. Giovanni Battista, quando nacque, Dio ha dato al suo padre una profezia parlando di Giovanni Battista, Zaccaria. E lui dichiara in Luca 1, 77, 6, 7, o tu piccolo bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei loro peccati. Che cos'è la salvezza? Perdono dei peccati, quello che Gesù Cristo ha comprato. Quando Gesù compiva miracoli, che cosa ha fatto molto spesso? L'uomo, calato dal soffitto, cosa ha detto a Gesù a lui? Prima di guarirlo, cosa ha detto? I tuoi peccati ti sono perdonati. E volta dopo volta perdonava peccati. Perché Gesù è venuto per fare quello. Quando Gesù stava celebrando l'ultima cena con i suoi discepoli, la notte prima di essere arrestato fra poche ore, la cena della Pasqua, spiega a loro il motivo per il suo sacrificio il giorno seguente, insegnando a loro di celebrare la cena del Signore come ricordo, spiega loro il motivo per cui stava per spargere il suo sangue. Vi leggo le parole di Gesù in quell'occasione, Matteo 26, 28. Perché questo, tenendo il calice, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti, per il perdono dei peccati. Sto per spargere il mio sangue sulla croce domani mattina per ottenere il perdono dei peccati. I peccati di molti. E proprio la morte di Gesù, che vediamo nello spargimento del suo sangue, che ha provveduto il perdono dei peccati per i molti, nulla poteva ottenerci il perdono. Dio non può perdonarci perché è buono. Tanti dicono, ma Dio è buono, Dio è misericordioso. Dio è buono, Dio è misericordioso, ma non può perdonarci per quello, perché Dio è anche un giudice. Devi punire i nostri peccati. Serviva la morte di Gesù Cristo. Ecco perché Dio può offrirci il vero perdono, di cui abbiamo bisogno giorno dopo giorno. Dopo la morte e la risurrezione di Gesù, gli apostoli andarono in giro predicando la salvezza. Annunciavano il perdono in Gesù Cristo, come Pietro dichiara in Atti 2:38 a Gerusalemme. Allora Pietro disse a loro, la gente a Gerusalemme: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Cioè Gesù è la fonte per poter essere perdonati. In Atti 10 Pietro va per la prima volta a parlare con gentili, era a casa di Cornelio. Va lì, c'è Cornelio, i suoi amici e parenti, e Pietro sta spiegando, parlando di Gesù, dichiara: a lui, a Gesù, rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in lui, cioè crede che lui è morto e risuscitato, riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. C'è modo di essere perdonato? Il giudizio arriva. Il giudizio arriva. Arriva, perché tutti arriveremo alla morte e ci troveremo dopo davanti al giudizio. E lì c'è il carico di tutti i peccati della vita. C'è perdono in Cristo Gesù, in questa vita, non dopo. Il modo di ricevere il perdono è di credere in Gesù Cristo come Lui che è morto e risuscitato per pagare la mia iniquità, il mio peccato. Questo è il modo di avere il perdono, di essere purificato. Il nostro più grande è quello di essere perdonati. E questo perdono è disponibile solamente per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Quando la Bibbia parla della condizione di essere perdonato, usa il termine giustificato. Giustificato sarebbe il contrario di essere colpevole. Una persona che è colpevole viene perdonato, adesso è una persona giusta. È stato giustificato. Quindi questo termine vuol dire quello, è una persona che era colpevole, è stato perdonato, adesso è giusta come persona, è un giusto, perché ha su di sé la giustizia di Cristo che non aveva, perché lui di natura è peccatore. Quindi l'unico modo di essere un giusto è di essere giustificati con la giustizia di Cristo per mezzo di quello che egli ha compiuto sulla croce. Che vuol dire? Se io pecco e cerco di migliorare il mio comportamento e di non farlo più, e se io ho rubato 10, cerco di dare indietro 100, mi rende giusto per il mio peccato? Se sono stato pigro e cerco di, ed egoista e cerco di fare più della mia parte d'ora in poi, è bello, ma paga la condanna per il fatto che ero egoista? Se sono stato cattivo, se ho detto menzogne, se ho fatto. E adesso cerco di solo essere gentile e solo dire la verità, da ora in poi paga la condanna per quello che ho fatto prima. No, no, no. Trovate con me Galati 2. Galati 2. Un brano, tutto un libro molto importante, Galati, che parla di questo discorso. Prima di tutto, notiamo quello che dice dal 15, come possiamo essere giustificati davanti a Dio. Paolo parla, noi, di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, mi fermo, importante, opere della legge, vivere come Dio comanda, ama il tuo prossimo come te stesso. Tutto quanto. Allora, opere delle leggi e di fare del bene. Ho peccato e cerco di migliorare il mio comportamento. Cerco di vivere facendo le opere della legge in tutto. E qui stiamo leggendo in 16, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo. Sapendo questo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati per la fede in Cristo e non mediante le opere della legge, un comportamento migliore. Poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. Mi fermo lì. È chiaro? È chiaro che un comportamento migliore, per quanto è una buona cosa in sé, non può pagare il peccato. Non posso migliorarmi. Non posso comportarmi meglio, non fare più e non essere più cattivo. Non basta. La colpa rimane. Ho bisogno di Cristo. Ho bisogno di guardare a Cristo come Lui che è morto per me. Lui, vado giù e leggo in 20. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vedo. Vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Se fosse possibile migliorarmi e così essere giusto, allora Cristo non doveva mica lasciare il cielo per venire alla terra. Basta un angelo che annuncia come camminare bene, come comportarci bene, ci avrebbe bastato, ma non è morto invano, perché è impossibile essere perdonati migliorando un comportamento. Carissimi, è una grave offesa a Dio ed è un disprezzo all'opera di Cristo sulla croce, al sangue di Cristo, quando cerchiamo di coprire un peccato con un comportamento migliore. Il fatto di migliorare il nostro comportamento non può mai pagare la colpa del nostro peccato. Dobbiamo confessare la nostra iniquità, quello che abbiamo fatto, ma il cuore iniquo che ha stimolato quel peccato. Dobbiamo aggrapparci, fidarci di quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce per pagare la nostra iniquità. Lì in Galati 3, Paolo riprende i credenti della Galazia perché avevano iniziato con la fede, ma volevano finire nella carne. In altre parole, avevano iniziato credendo in Gesù Cristo per poter essere salvati, ma adesso volevano andare avanti nella salvezza per mezzo delle loro opere, migliorando il loro comportamento. Paolo riprende loro severamente per questo grave errore, ricordando loro che l'unica salvezza è per chi inizia e poi continua nello Spirito, fidandoci sì dell'opera di Cristo, non che inizia con lo Spirito e poi cerca con la carne. Leggo da 1 a 14. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non obbedire alla verità? Voi davanti a cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocefisso fra voi. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge, buon comportamento, o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, ora vorreste finire nella carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure è stato veramente invano? Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi opere potenti, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni per fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione. Questo fondarsi sulle opere della legge vuol dire credere che Dio guarderà quanto sto comportandomi meglio. Farò più di bene di quanto avevo compiuto di male. Tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Mi fermo lì. Se tu cerchi di migliorarti, il problema è che diventa un gioco che non riesci a portare. Un giorno, due giorni, un mese, dubito ma due mesi, ma poi prima o poi cadi. Torni di nuovo ai tuoi peccati, non riesci a portare quel gioco, cadi con più cattiveria di prima e sei maledetto, perché maledetto chiunque non persevera in tutte persevera per sempre. Se tu vuoi provare, prova pure, ma sappia che se tu sbagli sei perso per sempre. Se tu vuoi arrivare con quella via lì, nessuno ci arriva, è solo la via della maledizione. All'11 dice: ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Allora, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Noi cercavamo di essere buoni, bravi, e Cristo ci ha riscattati dalla maledizione del fatto che non era possibile essere buoni abbastanza. E Paolo sta dicendo: non iniziate con Cristo per poi tornare a cercare di comportarti bene e così essere accettato. Non si copre un peccato con buon comportamento, si copre con confessare l'iniquità del cuore, in modo che la morte, la risurrezione di Gesù vengano applicate a te. E per quello che Paolo dichiara: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che io ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato sulla croce se stesso per me. Allora, applichiamo tutto questo a noi Prego che è chiaro. Credo che è chiaro che abbiamo bisogno di Cristo e il suo sacrificio tutti i giorni. Non è una cosa che mi serviva per diventare credente, ma adesso mi comporto bene. Ho bisogno dell'opera di Cristo perché è l'unico modo di essere salvato veramente. Si potrebbe dire restare salvato. Tutti i veri salvati restano salvati, ma non tutti quelli che dicono essere salvati sono salvati. E quindi non restano in quella condizione di apparente salvezza. Come possiamo reagire perciò quando pecchiamo? Pecchiamo tutti. Tanti di noi abbiamo menzionato stamattina dei peccati. Come possiamo reagire quando pecchiamo? Pecchiamo di commissione e omissione, quello che commettiamo e quello che non facciamo, che avremmo dovuto. Allora, prima di tutto, abbiamo detto, uno, non possiamo solo continuare nel peccato. Se uno solo continua nel peccato, se uno va avanti, pecca, senti fratello, quello è peccato, e va avanti, primo Giovanni 2, 3, 4, e mica è l'unico, e da questo sappiamo che lo abbiamo veramente conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti, chi dice... Io l'ho conosciuto, io sono salvato e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Chi dice di essere salvato, ma non si ravvede, è bugiardo. Non osserva i comandamenti. Sì, dovrei, ma mi è difficile. Non si ravvede. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, la verità non è in lui. Se quella persona muore, scopre che è senza Cristo. Quindi, il primo modo che uno può reagire quando pecca è di ignorare il peccato. Indurirsi, ignorare, non vuole sentire, non vuole ascoltare, è un frutto bruttissimo da cui quella persona ha disperatamente bisogno di ravvedersi. Secondo modo che si può reagire quando viene menzionato o manifestato un peccato è quello di cercare di lasciarlo, di non peccare più e cercare di veramente smettere di fare quello, allontanarsi da quel peccato, cambiare compagnia, non fare più quello, cercare di addirittura non solo non fare quello, ma fare il contrario. E questa è una reazione molto comune nel mondo. È una cosa che potrebbe sembrare bello, che bello quella persona, ma guarda come si comporta adesso, era proprio cattiva, adesso è gentile. Che bello, grazie a Dio, ma sta disprezzando il sangue di Cristo perché implica che si può superare un peccato con i propri sforzi. Vediamo spesso questa reazione. Magari uno è stato rimproverato perché si è comportato egoisticamente e comincia a fare più di tutti gli altri per aiutare gli altri. Un coniuge potrebbe dedicarsi molto di più al matrimonio. Un figlio potrebbe diventare straubbidiente. Ci sono tante cose che possiamo fare per cercare di mettere a posto quello che abbiamo combinato, ma questo non fa altro che solo disprezzare la necessità del sangue di Cristo. Il terzo modo che si può reagire quando riconosciamo di aver peccato, l'unico modo giusto, l'unico modo che Dio accetta, è riconoscere la gravità del peccato, riconoscere che è venuto dal mio cuore e di confessarlo pienamente a Dio e a tutte le persone davanti al quale ho peccato. Questo è l'unico modo di rispondere al peccato che Dio accetterà. Questo è l'unico modo in cui si può ottenere il beneficio che Gesù Cristo ha comprato nella sua morte sulla croce. Solo cercare di migliorare implica che non c'è bisogno del sacrificio di Cristo, c'è bisogno di un comportamento migliore. Implica che basta migliorare il comportamento e la colpa davanti a Dio sarà eliminata. Implica che il peccato non è così terribile, è grave, ma non così grave che non potrei un po' rimediare. Ma se fosse così, come abbiamo letto in Galati, non sarebbe stato necessarie per Cristo di venire e morire sulla croce. Infatti, Paolo dichiara in quel versetto 21 di Galati: se la giustizia si ha per mezzo della legge, se comportandosi in base alla legge di Dio, obbedendo bene, ah, se per quello può essere giusto adesso, allora Cristo è morto invano. Il punto di Paolo qua è semplice. Se fosse possibile migliorarmi per essere a posto con Dio, Cristo è morto invano, che vuol dire il mio cercare di migliorarmi è un disprezzo su il sacrificio di Gesù Cristo. Non si può migliorarsi per essere accettati da Dio. Non possiamo cercare di comportarci meglio. Ho bisogno che il sacrificio di Cristo sia applicato alla mia vita per coprire questo peccato, questa iniquità nel mio cuore. Ho bisogno di vedere la gravità del mio peccato e la grandezza del sacrificio di Gesù Cristo che è morto per me. Il perdono arriva non quando miglioro il mio comportamento. Il perdono arriva quando riconosco il mio peccato. E sta sempre davanti a me. E io voglio essere lavato e purificato. E so che l'unico modo possibile è per mezzo del sacrificio di Gesù. E mi aggrappo a Lui. Ringraziando Dio che non è solo morto, ma è risuscitato. Che mi dimostra che Dio accetterà la sua opera per me. Allora, vorrei chiudere facendo una domanda a ciascuno. Che cosa fai quando pecchi? Riconosci la gravità del peccato? Riconosci che hai peccato perché il peccato era dentro il tuo cuore? Riconosci la gravità del tuo peccato nei confronti di Dio? E riconosci che l'unico modo per essere perdonato non è di migliorare e non farlo più, ma piuttosto è di affidare quel peccato all'opera perfetta di Gesù Cristo sulla croce. Gesù Cristo è venuto per salvare i peccatori, per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. È morto per pagare la condanna che giustamente dovrebbe cadere su di noi. È morto e risuscitato per giustificarci. Quindi, quando pecchi, non cerca di migliorare. Non dire, oh, devo migliorare. Oh, devo, Signore, aiutami. Aiutami a migliorare. Guai a chi pensa in quei termini. Piuttosto, confessa il peccato senza mezzi termini, prima a Dio e poi a tutte le persone. Se posso dire, non basta, abbiamo una buona pratica, non basta dire, mi sono comportato male. Non è confessare il peccato. Confessare il peccato è elencarlo. Ho fatto questo, ho detto quello, ho fatto quello, questo è orgoglio, questo è disprezzo, questo è cattiveria e io devo nominare perché io voglio perdono. E finché non mi riconcilio con il mio fratello, le mie offerte a Dio non servono nulla. Le preghiere sono ostacolate, i ringraziamenti non sono apprezzati da Dio. Ma tutto si risolve facilmente con l'umiltà che odia il peccato e si aggrappa a quello che ha fatto Gesù Cristo. Confida nell'opera di Gesù Cristo per essere perdonato e purificato. Solo così sarai perdonato, solo così potrai avere vittoria sul tuo peccato, solo così puoi ristabilire o sarà ristabilito il tuo rapporto con Dio e anche con gli altri. Celebriamo la Pasqua. Celebriamo colui che è morto e risorto per noi per offrirci il vero perdono ogni volta che pecchiamo. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, santo e glorioso, noi veniamo a te bisognosi, bisognosi del perdono e questo perdono ci è disponibile in Cristo Gesù. Padre, cadiamo tutti. Cadiamo spesso e la cura chiaramente non è di ignorare il peccato e la cura non è di migliorare il comportamento. La cura è di veramente confessare l'iniquità del nostro cuore a te e poi di confessare a coloro contro i quali abbiamo peccato, perché così riceveremo il perdono da te, saremo riconciliati con i fratelli e possiamo di nuovo godere la gioia della salvezza. Mostraci di più questa realtà, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.